Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Ed eccoci qua, ci siamo ancora una volta, è ancora campagna abbonamenti, è sempre campagna abbonamenti e come in ogni campagna abbonamenti deraglia ormai qualunque tipo di paradigma, pensate, deraglia a quel punto? A qual punto? A tal punto deraglia anche il paradigma della grammatica di base. Dicevo deraglia a tal punto che questa mattina alle 8:03 minuti di venerdì 26 novembre lui è già qui, lui, proprio lui, il professor Andrea Di Stefano. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno, di solito sono già qui, solo che sono di lì.
Sì, no, è già qui e di lì, di solito, tra l'altro, la mascherina normale. Oggi mi ha messo addirittura la FFP2.
Non trovavo quella lì.
No, ma c'erano di là in redazione, perché così è...
Si è impegnato a leggere...
A leggere?
È il futuro della Fed dopo la conferma di Powell.
E beh, d'altra parte, quando uno è impegnato a leggere il futuro della Fed non c'è mica il tempo di scegliere la mascherina. Ma stiamo scherzando? Comunque una sorpresa, una grossa sorpresa avere qui fin dalle 8 il professor Andrea Di Stefano, perché pensate, non doveva nemmeno esserci, doveva essere in volo per il Mozambico. Mozambico che è gettonatissimo in questo periodo. L'altra mattina ci hanno chiamato i due abbonati che andavano a prendere il figlio poeta rientrante dal Mozambico. Anche lei andava a poetare in Mozambico,
no,
o aveva altri obiettivi?
No, avevo altri obiettivi.
Altri obiettivi. Obiettivi, come abbiamo sentito, andati in fumo, e quindi il professor Di Stefano è qua con noi. E stante la presenza in studio del prof, allora procediamo al volo, al volissimo, quello che si trova oggi sulle prime pagine dei giornali. Innanzitutto vaccini, vaccini e bambini, con l'ok dell'EMA, la vaccinazione. ok dell'EMA e di Palù, intervistato dal Corriere della Sera, ok della Gabanelli, sempre sul Corriere della Sera, ok da Antonella Viola sulla Prima della Stampa, ok da Enrico Bucci sulle colonne del Foglio. Vergogna invece, grida la verità, vergogna al vaccino che mangia i bambini, come prima di lui aveva fatto il comunismo. Poi c'è la variante sudafricana, sta rottura dei goioni della variante sudafricana che vuol venire qui a rubarci la nostra immunità. C'è anche la variante Brian Adams che è sbarcato positivo a Malpensa proveniente da New York. C'è ancora l'approvazione del Super Green Pass che permetterà peraltro a Salvini di salvare il Natale non restando fuori dal governo. Ci sono però i social filo Novax che urlano traditore a Salvini per aver votato il Super Green Pass, e c'è soprattutto il congressone della Lega che salta perché metà dei leghisti il Green Pass non ce l'hanno. La Lega vota il Green Pass, i leghisti il Green Pass non ce l'hanno, salta il congressone e salta, secondo il Domani, anche la possibile resa dei conti interna all'interno della Lega. E poi ci sono le tasse, le hanno tagliate, meno IRPEF, meno IRAP, a chi i benefici? Tranquilli, ne parleremo alle 8:30 in punto con il professor Alessandro Santoro, che sarà anche lui qui con noi in questa giornata di campagna abbonamenti. Poi ci sono le polemiche, le macchinazioni che scuotono la RAI, Amadeus che non vuole le quote rosa a Sanremo, il corvo di Report con la lettera anonima che accusa Ranucci di bullismo e molestie in redazione. E a proposito di TV, c'è Netflix accusato dai russi di fare propaganda gay. Pensate un po', siamo a pagina 23 della Stampa, la Russia accusa Netflix di propaganda gay, al vaglio la protesta di un attivista per la protezione della famiglia. La legge in Russia punisce la promozione tra i minori di relazioni non tradizionali. Ma più della Russia poté la Corea del Nord, che ha condannato a morte uno studente che ha importato Squid Game su una chiavetta USB oltre la frontiera. A proposito di che cosa significa una dittatura per davvero, ma la notizia che oggi ritroviamo davvero trasversalmente su tutte le prime pagine dei quotidiani è quella di Cingolani, il ministro Cingolani, che vuole abolire le guerre puniche. Il ministro della transizione ecologica
abolire le guerre puniche sarà dura, vuole abolire lo studio delle guerre puniche.
Sì, no, adesso non facciamo i precisi, ma mi dia il tempo di spiegare adesso, tra l'altro lei avrà tutto il tempo di spiegare tra poco, ma ci arriviamo per gradi. Allora, il ministro della transizione ecologica ha sferrato ieri al TG2 un durissimo attacco proprio alle guerre puniche. Non serve, ha detto, studiare 4 volte le guerre puniche, occorre cultura tecnica, serve formare i giovani per le professioni del futuro, per esempio quelle di digital manager. Allora la domanda innanzitutto è: perché Cingolani ce l'ha tanto con le guerre puniche? Abbiamo fatto delle ipotesi, confrontandoci.
Ha preso quattro volte.
Però non può cambiare sta mascherina, perché veramente non si sente una mazza proprio.
Ha preso quattro volte.
Infatti.
Questa è l'ipotesi più ragionevole.
L'ipotesi 1 è che abbia appunto preso 4 in un'interrogazione sulle guerre puniche, erano 40 anni che covava e voleva vendicare lo sgarbo. L'altra ipotesi è che un cartaginese gli abbia fregato la fidanzata e quindi ce l'abbia a morte con le guerre puniche. Ma intanto diciamolo, lo vogliamo dire io e il prof, forte e chiaro, noi siamo per le guerre puniche, cioè non per la belligeranza, perché ricordiamolo sempre.
Assolutamente,
siamo
pacifisti. Dopodiché, siccome le guerre puniche, come dire, hanno un peso rilevantissimo nella storia di Roma, Annibale, gli elefanti, sono anche divertenti da raccontare.
Non anticipi troppo, però, perché adesso ci arriviamo. Comunque noi siamo delle guerre, l'ha detto il professor Di Stefano, siamo per le guerre puniche perché siamo degli umanisti e lo studio delle guerre puniche è importante, anche se ambisce a diventare digital manager.
Non gli fa mica male alla salute.
Assolutamente. Infatti, per testimoniare ciò, oggi faremo un grandissimo regalo a tutti gli abbonati, neoabbonati ed abbonandi, perché questa mattina il professor Di Stefano spiega, ma non spiega le solite cose, i crack, le truffe, i derivati, la lira turca, quelle robe lì, il suo repertorio classico. Oggi il professor di Stefano spiega proprio le guerre puniche. Impara le guerre puniche con il professor Andrea Di Stefano. È il meraviglioso regalo che vi facciamo questa mattina, che facciamo a tutti i sostenitori della radio. Allora, è pronto, professore?
Ci proviamo.
Ecco, allora, non so se voglia fare una breve introduzione, mentre intanto io cerco la colonna sonora del Gladiatore, da tenere in sottofondo, che tecnicamente non c'entra una mazza con le guerre puniche, però fa comunque Impero Romano da tenere sotto, cioè va bene, no?
Va bene. Okay. Io intanto mi sono, come dire, documentato su le implicazioni economiche delle guerre puniche.
Risponda alle domande. Io le faccio le domande, lei dà le risposte, perché è cominciato il format Impara le guerre puniche con il professor Andrea Di Stefano. Innanzitutto, perché puniche?
Perché si svolsero tra Roma e Cartagine e i romani chiamavano i cartaginesi Penus, e quindi guerre puniche dal fatto che erano fenici.
Però posso dirle una cosa?
Sì.
Cioè, avevo preparato tutta questa roba qua, ma se lei legge non funziona.
Ma io mica posso saperle a memoria.
E come no?
Cioè, per favore, a memoria, io sono contrario allo studio, diciamo, pedisseco e memonico.
Ma infatti non faremo un percorso nozionistico, faremo un percorso maieutico. Chiuda il foglio lì. Non vale che legge. Il computer, chiuda il computer. Oh, finalmente. Perché litigarono i cartaginesi e i romani?
Ma non è che litigarono i cartaginesi e i romani. I romani attaccarono la Sicilia, che era sotto Cartagine, e di lì nacque la prima guerra punica e lo scontro appunto tra Roma e Cartagine.
Quindi non attaccarono la Sicilia per gli arancini, bensì per i...
Attaccarono la Sicilia perché erano interessati alla Sicilia.
Ma perché erano interessati alla Sicilia?
Per il vino, per i commerci.
Bravo! Per i noli!
Ma certo. Non c'erano i noli,
ma ho capito,
non esageriamo.
I porti, le rotte commerciali.
Per le rotte commerciali sicuramente.
E quindi i noli, cioè alla fine c'entrano sempre i noli. Chi vinse tra i romani e i cartaginesi? 1x2, la prima guerra punica.
Ma dunque, la prima guerra punica venne vinta dai romani. Però ci fu poi un effetto rebound.
Fermo, non arrivi già alla seconda. Abbiamo fatto la prima guerra punica. Seconda guerra punica, perché non la prendono bene i cartaginesi la sconfitta, no? Evidentemente. E allora, per compensare la perdita della Sicilia, attaccano
la Spagna, Sagunto.
Però può spegnere lo schermo del monitor? Perché lei sta leggendo sul monitor.
No, sto guardando un ascoltatore che ti dice che ci vogliono i figli di Annibale.
I figli?
Come colonna sonora.
Ah, è vero, gli Alma Megretta.
Mamma mia, sei peggio di una insegnante di scuola media.
Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Allora, decidono di prendersi la Spagna. Annibale va a conquistare la Spagna, Sagunto, eccetera.
Sagunto chiede aiuto ai romani.
Prima chiede aiuto ai romani perché è arrivato Annibale, sennò perché doveva chiedere aiuto? Romani.
No, dopo arriva Annibale.
No, prima arriva Annibale.
Andare a documentarci.
Ma non è importante. L'importante è che Annibale fece un'impresa, che non erano le 15 ore ai microfoni, come Giglioli.
No, non era sicuramente un'impresa di stare davanti ai microfoni, ma sbarcò con un esercito, 37 elefanti, e dalla Spagna risalì tutta la Spagna alla Francia e scese le Alpi per attaccare Roma.
Esatto, con gli elefanti.
Con gli elefanti.
Dopo Annibale.
Così dice la leggenda.
Ma che leggenda?
C'è grossa crisi, c'è grossa discussione se
veramente?
I cambiamenti climatici hanno permesso il passaggio degli elefanti o no, eccetera, eccetera.
Cioè, c'è stata la COP26, discussione sugli elefanti di Annibale.
No, la COP21, sugli elefanti di Annibale.
Pensate, dalla COP21 che si discute degli elefanti di Annibale. Sta di fatto che gli elefanti poi vennero usati solo un'altra volta in un'altra grande battaglia, e questo non l'ha letto, quindi
no, questo non lo so. Da chi?
Dall'esercito degli orc.
Ma che è orc?
Orchi, l'esercito degli orchi.
Gli orchi,
il signore degli anelli 3.
Quando ma il Signore degli Anelli non lo so, te l'ho già detto milioni
di volte.
Ma gli orchi non so chi, vabbè, quello che ne comunque, anche se leggo
li usò Annibale e poi li usarono anche gli orchi nel Signore degli Anelli 3, che sono i due grandi momenti di belligeranza.
Telegram ti hanno mandato Annibale del trentesimo dello Zecchino d'Oro 1987.
Vabbè, ma questo sì che è nozionismo. Invece vabbè, scende dalle Alpi, dove arriva Annibale?
Qui non mi ricordo benissimo, perché non riesce ad arrivare fino a Roma, viene fermato.
No, ben arriva, oltre a Roma. Sì. Certo.
E allora
va giù. Arriva in
fino in Sicilia?
No, in Sicilia prima.
Non mi ricordo dove.
Prima della Sicilia cosa c'è?
Prima della Sicilia c'è la Campania.
La Campania. Guardando la cartina, no? C'è la Campania. Sì, a destra della Campania.
A destra della Campania.
Col tacco.
Scusa, a destra della Campania ci sono le isole.
No, a destra della Campania. Si guarda la cartina. Campania, mare.
Mar Adriatico.
A sinistra. Tirreno a sinistra.
Tirreno
a destra della Campania.
Adriatico, Ionio.
Adriatico, prima dell'Adriatico e dello Ionio.
Cosa c'è prima dell'Adriatico?
Campania, Adriatico, Ionio, in mezzo. Sotto l'Abruzzo.
Il Molise.
E sotto il Molise? Sotto il Molise.
Sotto il Molise.
La Puglia. La Puglia.
Ma la Puglia non è proprio sotto il Molise, è un po' a sinistra.
Ho capito, vabbè. Cioè, alla fine sta lì prima del mare comunque. Arriva in Puglia e lì si combatte la battaglia più fricchettona della storia. La battaglia?
Sì, è vero, è importante, ma non me lo ricordo.
Di
Capua? No, Capua era in Campania.
Capua è la virologa.
Esatto. No, e poi in Campania.
La più fricchettona.
Non me lo ricordo.
Cioè, fai girare.
Non lo so.
Dammi un tiro.
No.
La battaglia di Cannes?
Di
Cannes?
Non lo so, non mi ricordo.
Cannes, dove assegnarono il primo leone d'oro proprio da Annibale, che vinse la battaglia.
Di Cannes.
La battaglia di Cannes. Comunque per Annibale sembra fatta, ma lì esce dalla panchina il protagonista che non ti aspetti e ribalta la partita. Tipo Junior Messia salvando a Metropolitano. Arriva Fabio Massimo, detto Cunctator. Cunctator, che significa il tempo.
Temporeggiatore,
infatti temporeggia tal punto che uccide per noia l'esercito di Annibale, che è lì a fare le ragnatele aspettando che questo smetta di temporeggiare. Mentre intanto sulle coste cartaginesi sbarca Zac Publio Cornelio Scipione, detto A. Ucurtu, B. il Veneto, C. l'Africano.
Va bene.
No, A, B o C?
L'africano.
C. I cartaginesi vengono sconfitti a Zama. Fine della seconda guerra punica. E due le abbiamo fatte. Cartagine restituisce la Spagna, diventa protettorato romano. Ma i cartaginesi sono orgogliosi e siccome sono pressati dai numidi che vogliono approfittare delle loro debolezze, riattaccano Roma. E stavolta si scontano con un altro Scipione, non più l'africano, bensì, pensi a un'altra regione italiana che non è la Puglia.
No, questo è
tipo Scipione il piemontese.
No, il piemontese non esiste.
No, non è pugliese, no. Il piemontese ne restano 19.
Vabbè, ne restano 19.
E le provi?
Noti, il siciliano.
No? Più su?
Terra Felix, il campano.
Il campano, no, più su. Scipione?
Sì,
più su.
Romano.
Più su ancora.
Toscano.
Ci stiamo avvicinando. Scipione il
Scipione
toscano
l'Umbro.
Che era non l'Umbro. Da quelle parti però. Scipione il toscano. No, Scipione l'Umbro neanche. Scipione Saga.
Dalgo ancora, in Emilia Romagna.
Quindi Scipione
il piacentino.
Quasi. Scipione l'Emiliano. Scipione l'Emiliano. Stavolta la sconfitta per i cartaginesi è rapida e rovinosa ed è lì che Marco Porcio Catone pronunciò la famosa frase, quella che chiude tutto. Quale? A. Ich bin ein Berliner. B. Il potere logora chi non ce l'ha. C.
La C, sicuramente.
Ma qual è la C?
Non lo so.
Ma sì che la sa.
Ma
faccio uno sforzo. Cartago. No, dai, non mi cada su Cartago.
No, ho capito, però.
È una perifrastica.
No. Ti rinuncio.
Cartago Delenda?
Delenda Est.
Cartago dell'Enda Est, che ricordiamolo a tutti quanti, non è l'uscita dell'autostrada Cartago dell'Enda Est, poi Cartago dell'Enda Ovest, bensì significa che Cartagine deve essere
distrutta.
Distrutta, rasa al suolo, spaccano tutto, danno le fiamme, spargono il sale, che è la roba che poi Alemanno non aveva fatto quando c'era stata la neve a Roma, da cui tutto quanto il casino. Insomma, abbiamo fatto le guerre puniche. Il professor Di Stefano spiega le guerre puniche questa mattina ai microfoni di Radio Popolare. Un regalo meraviglioso a tutti gli abbonati, gli azionisti, i mattonati, gli abbonandi, i neobbonati, a tutti i sostenitori, tesserati compresi, di Radio Popolare. È distrutto dalle guerre puniche.
No, sto guardando che Giovanni dice: chi lo dice a Cingolani che faccio il manager in un'azienda di tecnologie per il digital marketing essendo laureato in lettere moderne?
Per esempio, chi glielo dice? Glielo dice lei? Lei
no, io no.
Vabbè, ma prima o poi lo incontra lei Cingolani, mica glielo posso dire io che non lo vedrò mai nella vita. L'ha mai incontrato Cingolani?
Una volta.
Dove? A Zama? E avete combattuto come i cartaginesi?
No.
Vabbè, comunque abbiamo fatto le guerre puniche, tra l'altro in questa giornata che, lo ricordiamo, è il Black Friday. Infatti c'è una meravigliosa offerta anche per quanto riguarda gli abbonamenti di Radio Popolare. Pensate un po', amici ascoltatori, oggi e solo oggi, in occasione del Black Friday, vi offriamo un abbonamento che fino a ieri sera costava 700 euro a soli 90 euro. Pensate che offerta incredibile che vi stiamo facendo.
E non produciamo nemmeno CO2, perché no, l'abbonamento della Popolare non lo produce.
Però funziona tecnicamente così il Black Friday, no? Cioè la roba costa 90, tipo l'abbonamento. L'aumenti, fingi di aumentarla a 700, poi dici: ah, ve la faccio a 90. Che figata! E quindi, ascoltatori, anche voi, fate il consumatore medio, abbonatevi a Radio Popolare oggi, solo 90 euro, peraltro, anche con l'incentivo del tutorial sulle guerre puniche da parte del professor Andrea Di Stefano, che in realtà ha fatto le guerre puniche, ma non ci sta dentro, perché torniamo ad Amadeus. Amadeus è stato lungamente, forse lo è ancora, testimone di un'importante azienda italiana. E la domanda fatale che gli faccio allora è: vogliono rubarci Tim, professor Di Stefano? Vogliono rubarci il ballerino della Tim? Che cosa sta succedendo?
Allora, non credo siano per nulla interessate al ballerino della Tim.
Aspetti che tolgo il gladiatore, intanto sentite la disinvoltura con cui è partito, altro che guerre puniche. Vai!
Non penso e non sembra assolutamente che KKR, lo ricordiamo, è uno dei principali fondi a livello mondiale, ha un patrimonio in amministrazione prossimo ai 500 miliardi di dollari. Un fondo con quelle caratteristiche non sceglie di scalare Telecom Italia, peraltro a debito come al solito, per conquistare il mercato italiano. Quello che può essere interessante per KKR è fare lo spezzatino, e in questo momento il retropensiero che sia il governo italiano a volere lo spezzatino per poter riportare sotto il controllo diretto o indiretto la rete di telecomunicazioni, che come sappiamo purtroppo è stata svenduta con la drammatica e disastrosa operazione della privatizzazione di Telecom Italia, un patrimonio italiano rilevantissimo svenduto ai presunti capitani coraggiosi, coraggiosi con i soldi degli altri e con il debito che hanno introdotto all'interno di Tim.
Mi scusi caro prof, KKR chi è? Chi sono? Cosa fanno?
Allora, la KKR è uno dei primi fondi, diciamo, originariamente l'avremmo definito un fondo avvoltoio, perché il lavoro che svolgeva era quello di raccogliere risorse finanziarie, anche a debito, comprare aziende che avevano un potenziale di profittabilità molto veloce, quindi per esempio per fare gli spezzatini e garantirsi un rendimento degli investimenti molto alto. Questa era l'origine iniziale di questa azienda, che poi vuol dire Colbert, Roberts e Kravis, dal nome dei tre manager, dei tre avvocati e finanzieri che avevano dato vita a questo, che è stata per anni un'icona della Wall Street da bere, della finanza, diciamo, avvoltoia.
C'era anche la finanza avvoltoia, sì. È un bel modo, la finanza avvoltoia.
Noi l'abbiamo chiamato così il giorno delle locuste, il concetto era lo stesso. Insomma.
Lo stesso. Comunque, per sintetizzare, KKR viene giù attraverso le Alpi con gli elefanti per portarci via Tim. Sembra che ce la faccia, e a un certo punto arriva Mario Draghi, Okunctator che temporeggia e quindi non gli fa portare via, si fa lo spezzatino.
Questa è un'ipotesi.
Così più o meno, no?
Io in realtà sono convinto che l'operazione sia coordinata da prima, cioè che il governo, con anche un ruolo di Gubitosi, abbia concordato l'assalto e l'OPA da parte di KKR, che non era fuori dall'Italia, era già super presente. Ricordiamo che KKR è anche il socio finanziario di Open Fiber, cioè dell'operazione per la costruzione delle reti di telecomunicazioni, in cui c'è sempre una regia di CDP, quindi un intreccio molto consistente, e alla fine l'offerta di Colbert, Kravis e Roberts non è nata così dal nulla, insomma c'è una storia dietro e c'è secondo me una regia che forse porta direttamente a Palazzo Chigi.
C'è dietro una storia, ma non una grande donna come vuole il luogo comune, perché questa invece è una brutta storia di protagonisti uomini, là dove c'è finanza avvoltoia ci sono solamente maschi. È così, il professor Di Stefano strizza l'occhio anche giustamente, come è giusto fare, a delle battaglie sane corrette, da anche un colpetto ad Amadeus, cioè, e tutto torna, no? Capisce alla fine Amadeus
tutto torna, Simone, Daniela, cioè... e si è abbonata,
brava, grande,
del Black Friday e si è abbonata in questo momento. E invece Maria Grazia, grazie, e non è un gioco di parole, alle nostre guerre puniche.
Beh, era un bel
ha detto
gioco
che
di parole.
Meritavamo un ritocco, vado e agisco.
Maria Grazia, tranquilla, perché adesso facciamo anche la guerra dei 30 anni nella seconda parte della trasmissione. Oggi
no,
il professor
dobbiamo parlare di fisco.
Ah, sai che guardate, vogliamo parlare? No, vabbè, niente. Sì, certo, tra poco alle 8.30 il professor Alessandro Santoro sarà con noi per rispondere alla fine alla grande domanda: dove sono andati i famosi tagli delle tasse? Fu vera gloria? Sono andati all'IRPEF, sono andati all'IRAP, chi favoriscono il ceto medio, il ceto alto, il ceto basso, insomma tutto quel tema lì che avevamo già anticipato qualche volta nel corso delle ultime settimane. Ma intanto, visto che lo dicevamo, queste sono giornate di deragliamento, di paradigma, si entra e si esce dal canovaccio classico del giorno delle locuste, anche perché questo non sarebbe orario di giorno delle locuste, e quindi guerre puniche, la team. Adesso torniamo per un attimo ai giornali, vi abbiamo dato una rapidissima panoramica di quello che abbiamo trovato oggi, e adesso un'altra sorpresa incredibile che vi regala il professor Di Stefano, un format che richiama le glorie di Benigni, legge Dante questa mattina. Dai giornali di oggi il professor Di Stefano legge l'intervista a Cicciolina, che tra l'altro è una bella intervista, quella che fa la Stampa in occasione del 70° compleanno della simpatica artista ungherese. Le vuol fare gli auguri innanzitutto?
Sì, auguri.
Auguri, auguri, auguri. Prego.
Allora, tu mi hai evidenziato il pezzo di domande e risposte che devo leggere.
No, ma perché è una bella intervista.
L'intervista è di Simonetta Shandivashi a Ilona Staller. A un certo punto la giornalista chiede: Vincenzo Sparania, tra i fondatori di Frigidera, ha scritto che Schicchi era un allegro cavaliere solitario, un pigmaglione arguto, e lei un'eroina del sesso piena di humor, molto cara.
Vede, dai capitani coraggiosi ai cavalieri solitari, hai visto che link che troviamo, che
Una volta per Frigidaire con Schicchi facciamo un servizio fotografico in un motel con un finto Craxi, ci divertimmo come matti, avevamo uno slogan che mi piace ancora: i guerrieri vanno, i pacifisti vengono. Sono legata a Vincenzo, quest'estate sono andata in Umbria, a Giano, per aiutarlo a raccogliere fondi per salvare Frigolandia, un centro fondamentale per la storia culturale di questo paese. Ho giocato a scacchi per la causa, sono una buona scacchista.
Cicciolina, Frigidaire, gli scacchi, e poi andiamo avanti perché ci sono gli altri elementi interessanti.
Non sapevo, dice la giornalista, in Italia non si sanno molte cose di me, ne so poche anch'io in fondo. Mia sorella, indagando il nostro albero genealogico, ha appena scoperto che abbiamo sangue blu. Mia madre è nata da un grande amore tra mia nonna e un conte. Se non si fossero lasciati, ora sarei una principessa.
Per conte si intende titolo nobiliare e non l'ex presidente del consiglio o familiare.
Si sente ancora di sinistra? Sono democratica. Per me qualsiasi partito sia generoso e voglia rendere le persone felici e liberi va bene. Si candiderebbe, e come? Anzi, lancio un appello ai radicali che sono dei miei amici che stimo. Candidatevi alle prossime politiche e io mi metto a vostra disposizione un sacco di idee.
Due notizie in questo passaggio. La prima è disposta nuovamente a scendere in campo, la seconda la sinistra riparta da cicciolina. E poi?
Priorità, le prime persone a cui penserei sono i disabili, che in questo paese non hanno alcuna assistenza seria, e le donne maltrattate. Si sente mai stanca solo quando vado a dormire la sera e non faccio mai la pennichella. E poi, vabbè, ci sono domande sul DDL Zan, vuoi queste? Si è schierata a favore del DDL Zan e lo rifarei. Mi convince anche il discussissimo passaggio sull'identità di genere. Conosco maschi che si sentono donne e che sono donne in tutto e per tutto. Non capisco chi siamo noi per impedirgli di essere chi e cosa sentono di essere. È femminista? Lo sono sempre stata. Mi piacciono le nuove battaglie delle ragazze. Vorrei che ci impegnassimo tutte di più per le donne meno fortunate, quelle più povere, quelle che non hanno scelta perché nessuno ne dà loro una.
Visto che era una bella intervista, la compagna Cicciolina, perché poi si va sempre gli snob. Leggo l'intervista a Zagrebelsky, sì, a Cicciolina no. Il professor Di Stefano legge l'intervista a Cicciolina. 8:30 minuti, la linea va al GR. Tra poco il professor Alessandro Santoro con noi è lì. A questo punto vedremo dove sono andati i famosi soldi dei tagli delle tasse.
Cara, cosa mi succede stasera? Ti ascolto ed è come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Sono uno che non si abbona perché una volta mi avete fatto incazzare, era l'82, stavo mangiando.
Non cambi mai,
non
cambi mai.
Non
cambi
mica, cioè, io sono una persona coerente, mica come voi che ogni 3 minuti cambiate idea su tutto. E poi trasmettete poca musica andina, ragazzi, i flauti di Pan sono un must.
Ci puoi provare.
Sì, provare.
Chiamami tormento,
dai. Più che tormento, un martello pneumatico dalla mattina alla sera, abbonamenti, tessere, basta, basta, ragazzi. Non si può andare avanti così che ogni 6 mesi...
Caramelle.
Ma come le caramelle? Ma che? Se va bene ti porto 2 rose rubate al cimitero, non è che... Le rose, i violini.
Questa
e poi ti porto anche una torta salata. La pasqualina, cos'è che vuoi?
Le rose li posso sentire quando la cosa mi va, se mi va.
E certo, io sono qui a aspettare a vedere te se ti va, non ti va. Vabbè, facciamo così, facciamo che ci penso e vediamo
parole,
cosa.
Parole.
Vi richiamo
parole,
poi.
Parole.
Scrivo, guarda, scrivo
parole,
una bella. Scrivo in aramaico,
parole,
una PEC in aramaico,
parole,
che voi che siete gli intellettuali
parole,
che.
Parole, soltanto parole.
Senti,
parole,
facciamo una roba. Intanto fammi fare sto annuncio che vendo un frisbee del 76, ottime condizioni. Ha avuto 2 proprietari, ma uno era un mio amico, era un militante, cioè uno
sei,
proprio di quelli.
Che cosa sei?
Sono quello di prima, stavo vendendo il frisbee, ho detto non sono abbonato, vendo un frisbee. Ho detto che non sono abbonato, vendo un frisbee del 76 giallo, quello
non
di prima, mio amico.
Non cambi mai.
Ma insomma, non è vero. Ogni tanto sono lì sulla mia Renault 4, pac, parte Radio Maria
mai.
E ma sì, t'ho detto, parte Radio Maria, non lo faccio apposta, però
ti può fermare.
Beh, sì, in effetti.
Chiamami passione, dai.
Passione! Ti è piaciuta? Vabbè, fai una roba, se la metti su questo piano, aspetta che magari un pensierino ce lo posso fare, però se mi fate vendere sto frisbee.
Non ne voglio più.
E te credo, non volevi 90 euro, te ne compri 80 di pacchetti con.
Di grilli, normalmente mi tengono sveglia.
Sarà la peperonata che ti tiene sveglia.
Sognare
cosa? Idealisti, volete la pace nel mondo, il comunismo, cosa che volete?
Ma può piacere a me.
Va bene, facciamo una roba, non ripeterlo più,
parole,
lo faccio.
Parole, parole,
mi abbono.
Parole.
Compilo il SEPA, mi
parole,
metto lì.
Parole.
Ma no, te lo giuro, lo faccio appena arrivo a casa.
Parole, soltanto parole.
90 euro non sono pochi, eh. Comunque ho avuto un problema l'altro giorno che mi si è rotta una scarpa.
Parole,
chiedo un prestito.
Parole.
ciulo i soldi a mio figlio, parole, metto insieme parole, parole, c'è il mio vicino di casa che è un vecchio, parole, frego la dentiera a lui e parole, vendo un rene mio, parole, e mio di proprietà, parole, lo vendo, parole, giuro, parole, garantito il limone, arrivo a casa e metto dentro l'IBAN.
Parole, parole.
E allora cosa devo fare? Mi lego uno Swiffer intorno alla vita e ti ramazzo l'auditorium Demetrio Stratos.
Le 8:41, il classicissimo di questa campagna abbonamenti, parole parole, Florencia di Stefano Biciain e Disma Pestalozza, ma forse quello che non sapete è che magari invece qualcuno e più di qualcuno si ricorda che parole parole ha avuto nella storia della radio un illustre straordinario precedente che aveva come protagonista, pensate, proprio questo uomo qua, se lo ricorda, professor Di Stefano?
Drammaticamente sì,
come
esperienza drammatica.
Come dimenticarlo, ultima edizione dell'Extra Festival, chissà se qualcuno si ricorda Extra Festival, Cascina Monlue sul palco a interpretare Alberto Lupo, il professor Andrea Di Stefano, a interpretare Mina Marta Bonafoni, memorie che arrivano dal passato questa mattina alle 8:42 nella campagna abbonamenti 2021 di Radio Popolare. Tra l'altro, professor Di Stefano, non so se l'ha notato, magari hanno notato anche gli ascoltatori, l'attacco di Disma.
Sì.
Allora, questo era il migliore attacco dopo tipo 180 tentativi. Credo che lei possa capire, o forse no, perché entrambi condividete una caratteristica, ovvero quella di avere la collezione di dischi di un sordo e il senso del ritmo di quello di Parco Sempione. Però ci faccia caso, senta come attacca. Aspetti,
Cara, cosa mi succede stasera? Ti ascolto ed è come la...
Ha notato?
Sì.
Cosa?
Cara?
Sì, no, certo, cara.
Non lo so, no, musicalmente non ho notato...
Non attacca esattamente a tempo e poi devi inseguire la battuta.
Ah, ok. Vabbè, ma queste sono robe tue, io... Cioè, sai che io la musica sono un disastro.
No, certo, sono robe mie, non solo mie, ma intanto sappiate che abbiamo un sacco di take registrati che prima o poi proporremo agli ascoltatori come inediti. Intanto le dico una cosa molto brutta. Secondo me la Ghidini si è dimenticata completamente di chiamare Santoro. Sono le 8:42, sarà furibondo come sempre, perché non l'abbiamo chiamato. No, non vada a cercare direttamente Santoro, non mi lasci qua, ricordi Santoro in onda, sono passati molti, troppi minuti, eccetera. Mentre ci passano il professor Alessandro Santoro, volevo chiederle una cosa, lei fa mai come Filippa Lagerbach?
No.
No?
No.
Beh, qualcosa come Filippa Lab, mangia, dorme,
vado in bici.
Va in bici, eccetera. No, perché c'è sempre quella domanda l'inquietante, fai anche tu come Filippa Lagerbach, che mi ricorda Pertini quando puntava il dito contro chi aveva causato il terremoto del Belice. Intanto le stanno scrivendo, professor Di Stefano?
Sì.
Cosa le scrivono?
Beh, la più entusiasmante è quella di Franco, che ha fatto, l'ha già fatto
il ministro Franco, le ha scritto,
ha fatto
un super abbonamento.
No, Franco, che ha fatto un super abbonamento in cambio di una mia foto con dedica per la moglie.
Che meraviglia. Tra l'altro sappiate che il professor Di Stefano mette in palio anche una racchetta da tennis tavolo a lui appartenuta, firmata, autografata dallo stesso professor Di Stefano, un pezzo veramente raro che potrebbe essere tranquillamente battuto da Sotheby's. Ma a proposito di ping pong, la domanda è: nel ping pong IRPEF, IRAP, alla fine dove è finita la pallina? L'unico che può risponderci con cognizione di causa è lui, il professor Santoro. Buongiorno.
Buongiorno. Domanda non rispondo, però volentieri faccio un'offerta per la racchetta del professor Di Stefano.
Ah, ce la sapessi dov'è?
Cioè, voglio dire, un giocatore di tal levatura è assolutamente...
Ma se mi hai massacrato l'ultima volta.
Gente disposta a tutto pur di assicurarsi tali cimeli, tale reliquie. Professor Santoro, vediamo quale sarà la sua offerta. La batteremo all'asta, probabilmente nell'ultimo giorno di campagna abbonamenti, quindi si prepari. Invece, nella metafora del ping pong, alla fine, vanno all'IRPEF, vanno all'IRAP, a chi sono andati?
Allora, innanzitutto inviterei tutti tutti ad essere prudenti, perché questa, diciamo, è un accordo politico, ma non è ancora chiuso, ecco, né dal punto di vista politico né dal punto di vista tecnico.
Perché sei già incazzata Confindustria perché è troppo poco all'IRAP?
Diciamo, perché ci sono degli aspetti ancora da chiarire sugli impatti distributivi, sulla possibilità tecnica di implementare la soluzione che è stata definita al tavolo, e quindi secondo me bisogna ancora aspettare un attimo. Comunque l'accordo prevede sostanzialmente che degli 8 miliardi 7 vadano all'IRPEF e 1 vada all'IRAP, e diciamo sono state proposte al tavolo diverse opzioni possibili per fare questo intervento, e il tavolo politico ha scelto, cioè una maggioranza della maggioranza ha scelto la proposta che poi adesso è sostanzialmente illustrata sui giornali.
Ecco, mettiamo
c'erano altre possibilità, ma...
Mettiamo che le cose restino così come sono state presentate oggi sui quotidiani, che alla fine, come dire, non ci siano ulteriori sviluppi figli di nuove trattative al tavolo. Questo quadro che abbiamo di fronte oggi, chi premia e chi non premia?
Premia molto rispetto ad adesso, diciamo così, il lavoratori dipendenti, in generale i contribuenti della fascia tra 35.000 e 50.000 euro di reddito complessivo annuo, che hanno guadagni consistenti nell'ordine tra i 500 possono arrivare anche a 1.000 euro annui, e premia molto meno invece i lavoratori della fascia precedente, diciamo i lavoratori contribuenti in generale della fascia precedente da 15 a 35, e anche meno quelli da 55-60 fino a, diciamo, 75. Da 75 in poi l'effetto è piatto e sono poco più di 400 euro se i parametri rimangono quelli che sono. Quindi immaginate una sorta di parabola che parte da 15.000, sale fino a 50.000 dove raggiunge il suo massimo, e poi scende di nuovo, non diventa mai teoricamente zero per nessuno, perché appunto da 75.000 in poi il guadagno è di 400 euro. Poi questo però va declinato nelle singole situazioni individuali, perché questa manovra comprende anche un intervento sulle detrazioni, quindi ci possono essere lungo la curva singoli casi di contribuenti che ci guadagnano meno. Non dovrebbe perderci nessuno se non casi isolatissimi per importi di poche decine di euro.
Tipo io, immagino. Sicuro, guarda, lo so già.
Non credo proprio, no. Diciamo che la fascia più a rischio, tecnicamente parlando, è la fascia dei lavoratori dipendenti appena sotto i 30.000 euro, perché,
tipo me,
perché perdono il trattamento integrativo che viene sostituito da una detrazione. Adesso non vorrei andare troppo in aspetti tecnici,
ma in teoria
questa cosa li compensa. Se però hanno altre detrazioni potrebbero anche perderci, quindi c'è già in mente un'ipotesi, diciamo, di compensazione. Però insomma questi sono dettagli, la manovra ha una sua caratterizzazione, premia, diciamo, quelli che possiamo definire ceti medi, anche se poi la definizione sociologica e quella statistica non sono molto coincidenti, perché magari si può pensare che una persona guadagna 40.000 euro sia ceto medio, però nella distribuzione del reddito italiano in realtà sta molto in alto, sta tra il 70 e l'80%,
certo,
più alto, quindi i termini sono un po' così.
Comunque, tornando al punto di partenza, invoca giustamente prudenza il professor Santoro prima di gettarsi nelle analisi. Vedremo che cosa succederà. Intanto l'avete sentito, l'ha notato anche lei, professor Di Stefano, felpatissimo oggi. Sembrava Gatto Silvestro o Valentino Rossi nell'ultimo giro quando guidava sulle uova, ma perché è un uomo che sa navigare il mondo, ma soprattutto è un uomo che ha un'offerta per voi, cari non ancora abbonati, ben superiore, dico ben superiore, a quella messa in campo dalla racchetta da tennis tavolo personalmente autografata dal professor Di Stefano. La dica, professor Santoro, la dica.
Allora, Mi è da ridere. Allora, siccome so che tra gli ascoltatori di Radio Popolare ci sono persone, diciamo, appassionate della politica, anche del retrobottega della politica, sono disposto per un numero di abbonamenti, io direi uno, perché non penso che valga più di un abbonamento.
Sì, no, uno appunto. Beh, ma di quelli da un euro al giorno, non uno di meno.
A raccontare tutti i retroscena, tutto quello che è accaduto al tavolo politico in questi giorni, avendolo vissuto direttamente.
Ecco, non da uno che l'ha sentito dire da suo cugino, ma direttamente tutte le indiscrezioni, privatamente, con un accordo di riservatezza, ovviamente, perché poi...
Certo, assoluta riservatezza. E quindi niente, se qualcuno fosse avesse questa curiosità un po' morbosa,
chat a mouse a pagamento.
se qualcuno fosse interessato, un super abbonamento in cambio di tutte le indiscrezioni, i racconti, i segreti del tavolo delle trattative raccontati da testimonianza diretta del professor Santoro.
Ci sono due domande che sono arrivate però per il prof.
Al volo che siamo in chiusura.
Una sul bonus Renzi e una sui pensionati.
Il bonus Renzi rimane fino a 15.000 euro e viene assorbito tra 15 e 28.000 euro maggiori detrazioni che dovrebbero compensarlo, però vale il discorso che facevo prima. Un lavoratore che non ha altre detrazioni non perde nulla, anzi in alcuni casi ci guadagna. Un lavoratore che ha altre detrazioni potrebbe perderci per via dell'incapienza. Fino a 15.000 euro rimane uguale. I pensionati sono, come dire, il punto dolente della cosa, perché le detrazioni per pensione aumentano, ma l'effetto di aumento delle detrazioni non è tanto forte quanto l'effetto di riduzione delle aliquote. Quindi in soldoni, di nuovo, come dicevamo prima, per un pensionato a 40, 45 mila euro, 50 mila euro, il guadagno è superiore rispetto a quello che ha un pensionato delle fasce inferiori, e la maggior parte dei pensionati sono nelle fasce inferiori. Quindi questo è dei punti politici che dicevo, a cui mi riferivo in precedenza.
Professor Santoro, un'ultima domanda prima di salutarla, no? Dopo averla naturalmente ringraziata calorosamente come sempre: guerre puniche sì o guerre puniche no?
Le guerre puniche no, io sono contro la guerra.
Ma come
guerra.
No? Cioè...
L'ha presentata male. Lui si riferisce alla.
Non ha sentito, non ha sentito niente. Non ha sentito niente.
Ha detto che si studiano troppe guerre puniche e bisogna invece fare altro.
Sì, l'avevo anche lei. No, non ho sentito nulla.
Che amarezza.
I compiti. No, lei è amarezza. Sto ai compiti il compito da preparare per i miei studenti. Sì, l'ho detto. Vabbè, ma Cingolani, voglio dire, si commenta.
Non lo dica,
non c'è bisogno di commentare, non dico nulla.
Lo dica riservatamente quando racconta tutte le indiscrezioni del tavolo del governo.
Esatto.
Professor Santoro, grazie, sempre bellissimo averla qui con noi. Buona giornata, buoni compiti degli studenti. Abbiamo 2 minuti e 42, professor Di Stefano. Intanto le dico che le scrivono anche su Twitter, non solamente qui via mail, via sms, la descrivono come il professor Di Stefano oggi fuori controllo, più di Corona dalla Berlinguer. Qualcun altro le chiede se ha un elmo in testa dopo aver raccontato le guerre puniche. E però, prima che mi dimentichi, le devo recare i saluti e tutta l'ammirazione di un importante avvocato milanese che è pazzo di lei, e quindi lo tengo in considerazione, se il capitalismo dovesse farle causa, ha un legale che la può difendere.
Vabbè,
intanto stanno crollando tutte le borse in Asia per colpa della fottuta variante sudafricana, hai visto?
Ho visto. Tokyo ha chiuso in ribasso di oltre 3 punti percentuali. È ovvio che si preannuncia un Black Friday, ma non quello di Amazon e degli acquisti, ma quello delle borse, per l'effetto della variante sudafricana, più in generale per l'effetto dei nuovi lockdown e dei timori legati appunto ai nuovi provvedimenti di chiusure in tutti i paesi occidentali, e l'allarme globale appunto della nuova variante più contagiosa, e con 32 differenti varianti ulteriori.
E allora, ascoltatori, alle 8:55 minuti, che cosa dobbiamo dire altro? Che cosa dobbiamo fare altro? Abbiamo messo in campo il tutorial sulle guerre puniche, abbiamo messo in campo la racchetta da tennis tavola autografata, abbiamo messo in campo le indiscrezioni segrete del professor Santoro, che racconterà privatamente in modo estremamente riservato, ma senza alcun tipo di omissione, ciò che è accaduto dietro le quinte al tavolo del governo. Non abbiamo altri argomenti da mettere ulteriormente in campo se non le parole finali di quest'uomo che, come sempre, parla a voi, parla al cervello, ma parla anche al cuore, parla alla pancia della gente e dice
abbonatevi se volete
tutto qua
riascoltare il giorno delle locuste,
perché altrimenti tanto lo sanno che lo riascoltano uguale, cioè,
ma no lo sospendiamo se non si abbona.
La fa grossa,
una minaccia.
Ascoltatori, grazie come sempre per esserci stati, grazie per aver partecipato anche attraverso tutti i vostri messaggi, grazie al professor Di Stefano che ha lasciato orfano della sua presenza il Mozambico per essere qua con il giorno delle locuste. Ci risentiamo la prossima settimana tornando all'orario di sempre, le 8:30 del venerdì mattina. Intanto abbonatevi allo 02 392 411, abbonatevi online, abbonatevi utilizzando anche batterie di piccioni viaggiatori lanciati verso via Olearo, un po' come fece Annibale con gli elefanti. E se avete l'elefante, venite direttamente qua. Si trova anche parcheggio,
Si trova parcheggio?
Eh sì, perché lei adesso tra un po' va via, quindi lascia il posto lì. C'è una macchina che è grande come un elefante, quindi sì, il certo. Posto per mettere l'elefante ci sta.
Va bene.
Prof, grazie!
A voi, buona giornata, buon fine settimana con l'abbonaggio di Radio Popolare.
Ciao ascoltatori, fatelo.